Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 185, che sono ovviamente troppissime per quello che sta succedendo. Siamo sempre più lontani, è il nome della nostra puntata numero 185. Io sono Gualtiero La Salla, ovviamente non sono da solo, sono con il buon caro vecchio Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Gualti, bentrovati tutti.
Bentrovati tutti quanti. Dopo questa partita che il Toro ha giocato ormai nel lontanissimo venerdì, sembrano passati 3 anni, in cui appunto a Napoli il Toro è andato incontro ad un pareggio per 1-1, un pareggio che ha portato con sé diverse informazioni, tra cui un Kvaratskhelia super ispirato sotto la nuova gestione del nuovo allenatore del Napoli, dopo che se n'è andato via il buon Mazzarri,
Walter.
poverino, il buon Walter, se mi veniva il suo nome, e il Toro che è andato sotto nel punteggio e poi è riuscito a rimontare grazie a un super super gol di Tony Sanabria, entrato letteralmente da 30 secondi. Quindi,
Redivivo.
redivivo. Fede, raccontami in quanti minuti vuoi la tua partita, come l'hai vista?
La mia partita, ma no. L'ho vista bene, direi. Stavo ragionando perché ormai è passato talmente tanto tempo che...
Vero.
No, allora, direi che bene era... Io, poi ci arriveremo a fine puntata, io avevo sperato, puntato sulla vittoria del Toro. Era difficile, ovviamente, sul campo del Napoli è sempre difficile, però diciamo che si è dimostrato un avversario non proprio imbattibile, ecco. Il Toro secondo me ha affrontato bene la partita, è andato sotto per un'ingenuità, veramente direi un'ingenuità a tutto campo, perché dalla loro area di rigore alla nostra, poi analizzeremo meglio l'episodio, però ha avuto ancora una volta ed è, se non sbaglio, da un mese e mezzo buono, che comunque è successo in un po' di occasioni, ha avuto quello spirito giusto per riprendere la partita. Cioè, magari anche in altre situazioni sei andato sotto e le hai recuperate, magari non sei riuscito a segnare in altre occasioni, non le hai recuperate, ma hai dimostrato comunque quel che ti scatta, quel qualcosa per voler andare a riprenderla, la giusta reazione, ecco. In questo caso è andata a buon fine, nel senso che Sanabria ha trovato un gran gol per l'1-1, è un risultato finale che, insomma, sì, tu dici sempre più lontani, sì, nel senso che non fa bene al Toro, di base non fa bene neanche al Napoli. Certo che esci imbattuto dal San Paolo e va bene. Cioè, come
Sì.
dire, si poteva vincere, sì, dovevi essere ancora più attento, limare ancora qualche dettaglio. Tutto sommato, non sono questi 2 punti, insomma, il rimpianto di questa stagione, anzi.
No, no, non sono questi i punti il rimpianto della stagione, però appunto si diceva sempre più lontani perché oltre ad aver pareggiato, oltre ad essersi allontanati da quella che è la zona europea, sempre ricoperta al momento dal Napoli al settimo posto con l'incognita dell'ottavo posto, che non possiamo darla come certezza, il Toro ha perso anche una posizione ai danni del Monza, che è passato davanti con 39 punti, quindi diciamo che in quel pacchetto di 4 partite, lo vedete qua sulla destra. In quel pacchetto di 4 partite molto complicate che il Toro aveva da affrontare, con 2 sconfitte e 2 pareggi, di certo ha abbastanza compromesso le ambizioni europee. Purtroppo, cioè, questo va anche detto. Non so se tu sia d'accordo con me, però, cioè, a me sembra abbastanza evidente, purtroppo. Cioè, bisognava fare un'impresa a Napoli per un po' sovvertire questa cosa, ma non sarebbe stata comunque neanche una svolta definitiva, ecco.
Beh, diciamo che rimani sì, ha ragione, secondo me ha ragione Edo Jordi che dice: io la classifica non la guardo più, ormai è finito tutto, ma da 3 settimane. Tutto vero, tutto vero. Se vogliamo fare gli ottimisti o comunque dire che siamo lì e giochiamocela fino alla fine. Se questo benedetto ottavo posto sarà valido, siamo a 5 lunghezze dall'ottavo posto. Sì. 5 punti bisogna farli, però, cioè bisogna vincere.
bisogna recuperarli. Non è facile.
Non è così immediato visto le squadre che hai davanti. Però, insomma, adesso veramente arrivano, magari non avendo quella pressione, non avendo quella cosa di essere lì attaccato, arrivano partite contro squadre, arrivano partite secondo me non così semplici, perché sono tutte contro squadre abbordabili, ma adesso abbiamo Udinese, poi c'è la sosta e poi se non sbaglio Monza e Empoli.
Sì, dobbiamo farlo vedere di nuovo, lo stavamo facendo vedere un attimo fa. Sì,
Udinese, Monza e Empoli.
Sì, abbiamo Udinese fuori casa, Torino-Monza, partita importantissima a questo punto, che è uno scontro diretto non per l'Europa ma per il centro della classifica, per il decimo posto almeno la parte sinistra della classifica, perché altrimenti questo sarebbe il fallimento di Ivan Juric, che sì, ha già detto che se ne va se non va in Europa, e mi dispiace doverlo dire, ma secondo me a fine anno ci lascerà il buon Ivan Juric. E dopodiché andare
10 partite è difficile, cioè 5 punti sei lì, però devi dimostrare quel qualcosa in più in questo ciclo di 4 partite. Onestamente hai dimostrato tante cose, ti è andata veramente male, al di là della partita col Napoli che ci sta anche, però le altre tre, perso con la Lazio, perso con la Roma, pareggiato con la Fiorentina, non sono risultati che rispecchiano quello che hai mostrato in campo, però sono cose che devi mettere in conto. Tu metti in conto che giochi con la Roma, magari te la giochi alla pari, però hai dei giocatori a fronte di giocatori come Dybala, che magari la giornata è stato di grazia, fai adesso, senza ritornare sui soliti temi, però devi essere perfetto per giocare contro la Roma, hai il portiere che non è perfetto e perdi. Stessa cosa con la Lazio, domini ma devi essere perfetto, non puoi mangiarti 3 gol davanti al portiere, te li mangi e poi finisce 0-2. Sì. Devi metterlo in conto contro squadre che sono più attrezzate di te. Per ovviare a questa cosa dovresti sfruttare i periodi, i filotti contro le squadre più scarse, perché oggettivamente è così, perché parliamo anche col Sassuolo, parliamo di squadre che adesso si stanno giocando la permanenza in Serie A, e il filotto prima tu hai pareggiato con la Salernitana, pareggiato col Sassuolo, eccetera eccetera eccetera,
pareggiato contro il Cagliari,
è lì che l'hai buttata un po'.
Sì, però l'hai buttata lì, l'hai buttata anche con, ce lo scrivono anche in chat, in episodi anche abbastanza controversi, sì, che nel corso della stagione si sono anche ripetuti, quindi quello purtroppo va anche a inficiare, no? Una stagione che comunque già era nata abbastanza storta, si stava evolvendo come una buona stagione, poi tra appunto due lacune enormi, perché giustamente come hai detto tu, e partite pareggiate in casa 0-0 appunto, Cagliari, Salernitana.
Ah sì, dai, Salernitana ne ha prese 4 dal Cagliari. Io penso onestamente che siamo l'unica squadra
a non aver segnato la
Salernitana. No, ma non segnato Torino-Salernitana, se non sbaglio tu hai fatto un tiro in porta con Linetti.
Ah sì.
Cioè, non è accettabile se vuoi ambire qualcosa. Sì. Io non dico che devi vincere, perché poi ci sono un milione di variabili.
No,
devi produrre, devi creare occasioni, sì, perché veramente. Sì. Comunque, sottolineo quello che ci ha segnalato nei commenti, interessantissimo, per descrivere il periodo del Toro, Maurizio Sarri si è dimesso dalla Lazio.
E End ci chiede perché non vedo
perché,
ancora.
Perché non quello, perché si è dimesso? Perché arriva da 4 consecutive tra Champions e campionato, di cui una con l'ultima con l'Udinese in casa ieri. Prima di queste 4 sconfitte consecutive ha vinto 0-2 in casa del Toro, con la minimo sforzo proprio Massimo Resa. Queste sono chicche che vanno sottolineate.
Sì, però quella partita fu veramente abbastanza con la porta stregata.
Non è stregata. Se da un metro la butti fuori, non è a porta, è stregata. C'hai tra i due però, qualche vedi, problema. E infatti Sanabria che fa un gol della Madonna e siamo tutti contenti. Siamo,
cosa ti avevo detto?
Siamo, siamo bimbi di Sanabria qui, sottolineiamolo, grandissimo apprezzamento, gol della Madonna, però tu non fai il gol della Madonna e poi zittisci tutti, perché sono due mesi che sembri me.
Sì, campo. Ho capito, cioè, però End
no,
tira fuori...
No, End, io non scateno polemiche fuori, perché vogliamo bene a Sanabria, ma non zittisci, perché sono due mesi che ti sei mangiato dei gol dal mani nei capelli e hai pure giocato male. Comunque, detto ciò, ti vogliamo bene, Tony, però
sì,
cos'è
sì,
che dice End?
Quella partita fu, e sai c'è il meme facilissimo sui social, è quel game in cui tu produci, fai la partita, e ci sono tanti casi anche nella storia del calcio, mi ricordo il caso per eccellenza fu Barcellona-Celtic 1-2, col Barcellona che ha fatto una cosa come 28 tiri in porta e il Celtic 2.
Sì, ma non è il caso.
No, vabbè, però è il caso di Torino-Lazio in cui tu hai prodotto il 5 volte quello che ha prodotto la Lazio e la Lazio ha vinto da 0.
Fai dei tiri agli 1 all'ora centrali e tu non parli. Sì, ma comunque, non... parliamo di quella col Napoli che poi mi monta la carogna di nuovo, poi dobbiamo arrivare a quella con la Fiorentina che c'è stato un arbitraggio che dovrebbe arbitrare a
Mani
San
nei
capelli. Vittore, non mi ricordo neanche più come si chiama, Marchetti, credo.
Dovrebbe... Marchetti.
Comunque... Napoli-Torino, un punto che, vabbè, no, Juric però ha detto a fine partita che i ragazzi erano contenti, la squadra era contenta, cioè comunque che è stato vissuto come un punto conquistato, guadagnato, come una prova di forza, comunque contro un Napoli che è vero, va detto, non è irreprensibile, ma in questo momento una squadra che è tornata in forma, sta riacquisendo delle certezze, veniva da un 2-1 sulla Juve, veniva da un 6-1
sì,
col
sì,
Sassuolo, quindi 1-1 col Barcellona e un Napoli che sta non arriverà, vabbè ovviamente non ripeterà il risultato dell'anno scorso, non arriverà alto in classifica immagino, ma sta recuperando certezze, quindi andare sotto in maniera anche ingenua e avere la forza di recuperarla, io lo capisco che sia stata presa come un buon risultato, come un buon segnale. Adesso però bisogna veramente dare continuità e parlo proprio a livello di processo, cioè a livello di percorso, lasciando perdere la classifica, non dicendo dobbiamo vincere a Udine perché così ci avviciniamo all'Europa, tanto è complicatissimo, non sappiamo neanche se varrà l'ottavo posto, dipende anche da quelli davanti che sono più forti. Ormai quel percorso lì è ampiamente compromesso. A me non
ma mi stai dicendo che dobbiamo guardare partita per partita?
A me danno fastidio queste cose.
Lo sapevo, però alla fine è quello. Tanto la classifica no, non la guardi perché non ti sto
dicendo, io ti sto dicendo che hai avuto tanti bassi e pochi alti in questa stagione. E anche nei periodi in cui a livello di gioco eri in alto, hai perso punti per vari fattori. Adesso vieni da un periodo in cui potevi tranquillamente aver fatto 8 punti, ne hai fatti 2 per vari fattori contro squadre più forti, vieni da 2 pareggi in cui nel primo hai giocato solo tu contro una squadra più forte, solo tu, e ti è stata tolta la vittoria da altri fattori. Nel secondo hai rimontato su un campo difficile, dopo essere andato in svantaggio contro una squadra in forma. Prendiamo questi due risultati, sia a livello di punti, sia a livello di morale, e diamogli continuità. Perché se adesso vai a Udine e non giochi, cosa di cui non mi stupirei, o vai a Udine e finisce 0-0, hai di nuovo vanificato tutto. È inutile fare un punto in rimonta a San Paolo.
End ci dice Udinese classico 0-0. Purtroppo è questa anche la forma e la dimensione del Toro. Ma poi appunto andiamo un attimo a specificare quello che è successo a Napoli, che tu parlavi di grossa ingenuità per tutta la squadra. Come è andata l'azione in cui il Toro ha preso gol? Un gol che poi è stato sviluppato molto bene dal Napoli sulla fascia sinistra, che nasce tutto completamente da...
È tornato Gigi. Questo.
No, non è vero. Non puoi dar la colpa solo a Gigi. Dai non la colpa so, innanzitutto.
Innanzitutto,
a Nicola...
dillo. Io sono d'accordo.
a Nikola Vlasic, che fa l'errore più grave probabilmente della sua partita, in cui al posto che tirare, al posto anzi che passarla a due giocatori completamente soli sulla sinistra, decide di impegnarsi in un dribbling che non ha neanche senso in terza categoria, per poi perdere banalmente, pallone. Si inciampa sul pallone.
E Bellanova a destra c'era, e due a sinistra, ah, e Bellanova, sì, a destra.
Bellanova a destra.
Lui
è
si
vero.
È inciampato, ma questa cosa la fa Vlasic, eh?
È vero.
No, fortunatamente non la fa tutte le volte che ha la palla, ma non è raro. Cioè, comunque...
Citiamo un attimo Nikhil Jha, che nell'analisi, sì, di questo errore dà la colpa anche a Pellegri. No, dà la colpa anche a Pellegri. Pellegri che non fa il movimento in profondità, sì, adesso poi Nick mi sentirà e mi farà un mazzo così, perché lui è molto più tecnico di me, ma Pellegri non fa il movimento in profondità per portare via l'uomo a Vlasic. Vlasic si trova con due uomini addosso che gli portano via il pallone e riparte l'azione del Napoli. Per me è colpa di Nikola Vlasic.
Pum. Io non sono molto d'accordo con questa lettura, nel senso che al di là di quello che penso io di Pellegri, che non so se mi sembra di averlo già detto in questo podcast qua e là, comunque secondo me non è certamente un fenomeno, ma viene molto spesso attaccato ingiustamente, anche leggo dei commenti, sento in giro, è un giocatore che è inviso alla piazza, ma mi sembra personalmente che quando viene schierato è negli ultimi mesi, dopo un anno e mezzo di problemi ogni partita, negli ultimi mesi è stato regolarmente a disposizione. Quando viene schierato mi sembra un attaccante che si sbatte, fa il suo, certamente non è un cecchino sotto porta, ma mi sembra di aver visto molto molto di peggio al Toro. Poi tipo? Voglio dire, ma tipo l'Arrondo, tipo Zaza, che ha fatto molti gol più pesanti, se vai a vedere il bilancio, Zaza ha fatto dei gol molto pesanti con il Toro alla fine, ma a vederlo giocare in campo era una cosa che mi veniva da prendere a sassate la TV. Pellegri si sbatte, corre, ma al di là della mia idea di su Pellegri,
vabbè, vai avanti, nessuno ti giudica.
La cosa, no, perché voglio commentare l'episodio specifico.
Sì.
Può darsi che Pellegri non faccia il movimento corretto in quel momento. Era comunque un 4 contro 2 o 4 contro 3, in cui, sì, oltre a Pellegri c'era, se non sbaglio, Zapata a sinistra e c'era Bellanova liberissimo a destra. Vlasic aveva tutte le possibilità del mondo. Poteva calciare, ma soprattutto poteva allargare per Bellanova libero, poteva anche provare il filtrante per Pellegri, poi non arrivava,
scusa,
la palla a Pellegri.
Scusami un secondo, vai. Aspetta. Chiedi scusa a Jordi, a Joseph Martinez.
Non sono d'accordo, eh.
Joseph Martinez, mio padre, ok?
Però
Joseph
Martinez, altri, mio padre. Tutti gli altri
ha ragione. Sì, tutti gli altri c'ha ragione, che sono Jonathan Sbarreto, Mauri Zazza e Larrondo.
Poteva fare quello che voleva. Poteva provare l'imbucata per Pellegri, sarebbe stata comunque una tra le tre la scelta più sbagliata, la palla magari non sarebbe arrivata per colpa di Pellegri.
Vero.
Ma non l'ha fatto. La questione è che stavamo facendo un contropiede molto molto interessante, sei arrivato al limite dell'area, anziché scaricare ti sei inciampato sul pallone e te la sei fatta portare via. È un'asinata incredibile, soprattutto perché poi ovvio che non è colpa sua quello che succede dall'altra parte del campo, ma il Napoli riparte, Kvaratskhelia, sì, fa una bellissima percussione, apre su Mario Rui, e qui oggettivamente c'è anche un errore di Gigi,
colpa
perché
di Gigi.
Non è che ha fatto il movimento del secolo Kvaratskhelia, cioè è rientrato e lui si è completamente perso, è partito due secondi in ritardo, è andato a sbattere su Buongiorno e c'era Kvaratskhelia da solo un metro da Milinkovic.
Questo. L'errore di Gigi è evidente, ha fatto ovviamente anche lui un errore e purtroppo tra l'altro non ci sarà più per diverso tempo perché si è anche infortunato. E come diceva Edo Jordi, che Gigi è ennesimo infortunio in difesa, anch'io non riesco a spiegarmi questa cosa, perché è evidente che Juric abbia un problema A per gli infortuni, ma quest'anno ha quasi solo in difesa, mi viene da dire, perché in attacco adesso
sfortuna,
non voglio portare sfiga a nessuno, ma in attacco non si è ancora
fatto, non diciamo niente, infatti, per carità di Dio.
Adesso, vabbè.
No, però dai,
inizieranno a cadere come foglie.
Juric ha dimostrato in questi anni di avere un problema con gli infortuni a livello atletico, però quelli che stanno colpendo quest'anno la difesa del Toro è un po' una concomitanza di sfortuna, nel senso che Gigi è uscito l'esito è una lesione al tendine, sì. si è fatto il crociato, buongiorno, si era lussato la spalla, cioè non sono cose che dipendono dalla preparazione o da altro. Comunque
quelle della preparazione sono quelle di Rodriguez, sono quelli
sì, però capito, non sono cose che ti tengono il giocatore fuori un mese e mezzo, come invece no. Penso che starà fuori GG un mese e mezzo. Sì, comunque, se non erro, nell'ultima conferenza stampa Juric aveva detto che dalla prossima, quindi da quella con l'Udinese, rientrerà Lovato. C'è Sazonov sempre, c'è Rodriguez e Masine, è rientrato buongiorno, non so se rientrerà già con l'Udinese Tamese, ma non credo che sarebbe la soluzione ideale da mettere lì come braccetto a destra, però dopo l'Udinese c'è la sosta, quindi io credo che per il dopo sosta potremmo considerare arruolata tutta la difesa, a parte Gigi e Scurs, che ovviamente è finito la stagione.
Vabbè, esatto. No, questo è abbastanza incoraggiante.
C'è anche, scusami, è anche rientrato Vojvoda, che in caso di necessità l'ha anche schierato come braccetto adesso.
Sì. Può anche fare il braccetto, e Vojvoda in quegli stralci che ha fatto nel corso degli ultimi 4 mesi, sono stati pochissimi, però li ha fatti anche abbastanza bene, quindi magari anche lui a livello mentale sta meglio. Che cosa che mi collega all'argomento, secondo me, fondamentale. A livello psicologico, l'abbiamo detto tante volte che Juric ha sbagliato a partita in corso più di una volta, facendo capire che i cambi per lui non sono proprio il pane quotidiano. Se l'abbiamo detto tante volte, bisogna dire che contro il Napoli la partita la fa pareggiare proprio Juric, perché Juric tiene fuori Sanabria per 67 minuti, perché Sanabria non arrivava da un buon periodo, non segnava manco con le mani e aveva bisogno di una scossa. La scossa è arrivata, ma anche più che di una scossa, anche di un attimo di pausa, anche per tirare il fiato, perché comunque la carretta lui l'ha sempre portata avanti, legando il gioco, lo sappiamo, abbiamo già detto 1000 volte, inutile ripetere. Però resta in panchina per 70 minuti, entra subito dopo il gol del Napoli, quindi c'era bisogno di una scossa forte, è entrato lui, dopo 30 secondi gli arriva una palla che solo se hai una grandissima personalità, lì arrivi e rovesci in quella maniera, tra l'altro neanche angolandolo, no, lì era proprio solo violenza fisica.
Sì, potenza pura,
cattiveria agonistica che proprio ti esce nella maniera più bella, più veramente, è l'espressione secondo me più alta del calcio, la rovesciata, cioè è la cosa più poetica dal mio punto di vista. Cioè.
Ti commuovi per tonni. Ovviamente, in questa occasione, gli avversari non hanno mancato di lamentarsi con l'arbitro, c'è stato un rapido check, perché quando segniamo noi bisogna sempre aspettare 10 minuti, chissà mai che forse c'era Masina sulla linea a 7 metri da dove è entrato il pallone, che però non si sa, cioè, forse c'era Pobega ancora in fuorigioco.
Hanno fatto il loro check, ma non c'era assolutamente nulla. Un gol che speriamo, io spero veramente tanto che sblocchi il finale di stagione di Tony Sanabria, perché A, se lo merita lui, B, il Toro ne guadagnerebbe a pacchi, perché se migliora lui migliora anche per forza Duván Zapata, che gli sta accanto, e di conseguenza migliora un po' tutta la filiera, tra virgolette, offensiva. Ma se dobbiamo, questo è un po' mi dispiace doverlo fare, se dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, bisogna anche dire che se è arrivato il risultato di 1-1 è anche merito di quel gran bardito che sta in porta.
Ho capito adesso dove volevi arrivare.
Lo so, un po' spiace perché...
ma non è vero che spiace, fosse sempre così...
Cioè, è la Croce Rossa lui, no?
Sì, basterebbe facesse cose normali, in realtà.
Sì,
con Napoli ha fatto gli straordinari, è stato sicuramente migliore in campo, ha fatto due interventi,
clamorose.
Il primo su Kvaratskhelia è veramente clamoroso.
Sì. Assurdo. Cioè, devastante.
Non gli è richiesto questo tutte le partite, ecco, basterebbe fare le cose normali, però Esatto. Però a parte gli scherzi, è stato sicuramente un
Edo Jordi non vede l'ora. Edo Jordi non vede l'ora perché ogni volta lo sa che noi
oggettivamente è stato un bel segnale, perché anche lui veniva da un periodo tremendo a livello personale, direi il peggiore nell'arco della stagione, forse solamente la performance nel derby era stato un punto più basso, derby e Inter di fila, però insomma ha reagito bene. E la settimana scorsa già contro la Fiorentina aveva fatto una bella parata su un colpo di testa di Bonaventura.
Sì, esatto.
Quindi sì, si sta riprendendo. La questione su Milinkovic è che veramente è sempre...
Ma come dice Michigiano?
Non dà mai la sensazione di essere veramente affidabile. Cioè, io non lo so se adesso andiamo a giocare a Udine, io non lo so se gli sparano una scorreggia in bocca e la fa entrare. una scorreggia di tiro. Un tiro, sì. I tiri a scorreggia, non quelle schifezze che
I famosissimi tiri a scorreggia. No, ma lo diceva molto spesso anche Michigiano.
Una ciofeca, va bene? Se gli tirano una ciofeca e la fa entrare... O se fa di nuovo due parate della Madonna che dice, ma allora è maturato, cioè è diventato un portiere affidabile.
Non diventa un portiere affidabile, non lo diventerà mai. E questa cosa questa è la puntata in cui cito Nikhil Jha, che saluto con grande affetto, che spero di riavere molto presto. E lui l'ha sempre detto, lo sappiamo che è un portiere non da Europa, non è un portiere... che ti dà le sicurezze per andare in Europa, perché lo sai che durante l'anno ha quelle 5-6 partite in cui la cappella, chiamiamola così, te la fa.
Questa invece è una bella espressione, complimenti.
Vabbè, tanto ormai hai cominciato tu, hai sdoganato le boiate. È chiaro, è evidente che questo portiere ti lasci delle incognite. È normale? No, per me non è normale, ma questa è una cosa che dovrebbe essere a livello societario già risolta 3 anni fa. Non quest'anno ci sorprendiamo che Vania non riesce a parare andando giù velocemente perché è un cristiano di 2,02 metri o che fa passare un tiro di Dybala che gli passa tra il braccio e la gamba, che sembra che non riesca a chiudersi a pinza in questo modo. Non ci sorprendiamo neanche più. È brutto, perché purtroppo sappiamo i limiti del nostro portiere. Quando invece sa parare, quando il giorno che si sveglia in fiducia fa delle parate abbastanza importanti, come quella su, soprattutto la prima, come dicevi tu, su Kvaratskhelia, e salva di fatto il risultato. Quindi è un po' ti fa perdere un punto da una parte, te ne fa guadagnare un altro dall'altra, un po' si bilancia,
diciamo. Ma questo bilancio si bilancia, però secondo me anche in questa stagione, che non è stata sicuramente la sua peggiore, anzi oserei dire che è stata la sua migliore fino a questo momento, sia per il numero di clean sheet, che è oggettivo, sia proprio per le prestazioni fornite.
Giusto.
Ad oggi, che mancano 10 partite, tu metti sulla bilancia gli errori che ha fatto e le parate salvo il risultato che ha fatto, io non credo che si bilancino. Cioè, la bilancia pende sempre dalla parte degli errori, anche perché non è Vlasic che ti fa quella roba col Napoli e poi magari te la rifà e non succede di nuovo che prendi gol. È un portiere. Cioè, è ovvio che il minimo errore...
Ci sta, se sei in porta lo sai anche che se fai bene, è normale che tu faccia bene, se fai male, fai schifo, sei un palo della luce. È normale che... i grandi portieri sono quelli che sono sempre riusciti a minimizzare i propri errori in carriera, ma se andiamo a prendere anche Manuel Neuer, il gol di Stankovic, se ve lo ricordate, quello da centrocampo del 5-0... dell'Inter, gran gol. Quello fu un errore clamoroso di chi? Di Manuel Neuer, forse il portiere.
Come 5-0 dell'Inter, la vedo male informato. 5-2 dello Schalke in casa dell'Inter.
Perdonami. Ma il gol da centrocampo, fu clamoroso, con Neuer che esce così di testa e caccia via il pallone. Sì, ma capisci che tutti i portieri incorrono in errori, sì, soltanto sì, che quando lo fa il portiere è molto più visibile.
Ma infatti,
anzi,
quando fa delle prestazioni come quella col Napoli, è giusto sottolinearlo, ma anche esatto. Lui giusto. Ci auguriamo che dia continuità. Quello che dicevo io, a parte gli scherzi, è che, come dire, il gol di Kvaratskhelia, cioè se lui fosse un portiere che il gol di Kvaratskhelia lo prende, mm-hmm. e il tiro di Guendouzi lo para, sarebbe un portiere normale. Non sì. ti aspetti una parata come quella su Kvaratskhelia, come quella su Guendouzi, che... sì, te l'aspetti. Comunque, detto ciò,
portiere
bravo,
croce di lì.
Sicuramente è stato il migliore contro il Napoli.
Ma, e... sì. Beh, sì, sì, dai. Sì. Vabbè, se la gioca con Sanabria, perché è importante sia il gol di Sanabria, per quanto era bello e quanto ovviamente anche pesante e dopo quanti secondi è arrivato dal suo ingresso, ma giustamente sì, se la giocano loro due sono stati i migliori in campo, sì. Sicuramente. Io direi adesso un attimino di collegarci sul, perché ci hanno chiesto in chat più volte, ma voi chi vorreste sulla panchina per il dopo Juric adesso, perché... con Mazzarri, sì, Mazzarri che si è liberato, ma non credo che
mamma
sia nei programmi
mia,
del...
che con, sogno
però, volevo dire con Sarri che si è liberato, con diversi nomi adesso, credo che Gotti vada al
fortissimo a,
Gotti aspetta, correggimi se sbaglio, dovrebbe andare
dov'è, ah ma aspetta, c'era Lecce, perché il Lecce ha esonerato da Versa,
bravissimo, grazie, non mi veniva a Lecce, e Gotti dovrebbe andare lì, però c'è Gotti Tudor fortissimo. Che è ancora libero, ci sono diversi profili, ecco, io in effetti Sarri adesso è il nome più che sarebbe la svolta decisiva per...
Ma Sarri è il nome più nella nostra chat, il nome più... Sarri ha no, allenato il Chelsea, ha allenato la Juve, il ecco. Napoli, non
ed
credo.
È stato tra le altre cose l'ultimo
però
allenatore.
Non so quanto prenda l'ingaggio.
Non lo so.
Oggettivamente a Juric, stasera dico oggettivamente, a Juric dai 2 milioni. Quindi sì. Conte convincerlo sul piano del progetto tecnico. Comunque, ecco, se prende 4 milioni la vedo molto complicata.
Mm-hmm.
Aspettiamo fine anno, non è detto.
Vuoi sapere quanto ha preso Sarri da quanto riportano i colleghi di Calcio e Finanza, che di solito sono abbastanza precisi. Nella stagione 2023-2024 alla Lazio Sarri è costato, cioè scusami, sì, il costo complessivo del suo stipendio è di poco meno di 6,7 milioni di euro.
Mi sembra ampiamente nello standard di Cairo.
Sì.
Ma no, ma io allora io dico una,
ragazzi,
cosa, dico una cosa seria.
Di una cosa seria.
Non è detto, lo so che lui l'ha detto in conferenza stampa. Non vado in Europa, me ne vado, cosa rimango a fare? Ma secondo me bisogna vedere veramente come si sviluppa questa fine del percorso, queste ultime 10 partite, cioè veramente come le giochi una per una, certo. Quali risultati ottieni, dove arrivi, perché magari arrivi a, cioè c'è anche arrivarsi a 4 punti dall'ottavo posto, ci arrivi perché fai pena ma rallentano tutte, o ci arrivi facendo una bella cavalcata che si vede che lo spogliatoio è con te, che hai il gruppo in mano, che ci sono delle basi per continuare, perché secondo me non è così scontato, e lo dico a 10 giornate beh, alla fine, ad oggi che Juric a fine anno vada via. Se poi andrà effettivamente via, per il lavoro che è stato impostato comunque in questi 3 anni e per come è abituata a giocare la squadra, che non verrebbe stravolta in ogni caso per il modulo, eccetera, eccetera, secondo me sarebbe molto intelligente andare a prendere un altro di quegli allenatori che sono nel solco di Gasperini. Perché
tipo
o Gasperini stesso, ma visse,
no, del passato, del presente, a me come persona purtroppo non mi fa impazzire.
Come persona Gasperini c'era stato il contatto, doveva venire, poi è saltato anni fa.
Sì, sì, quindi vabbè, poi ha anche il passato
bene
nella Juve, diciamo che la piazza non l'ha apprezzato dopo
comunque,
il 7-0.
Comunque, lascia perdere Gasperini lui. però quegli allenatori che come Juric sono nel suo solco, quindi c'è
Tudor.
Tudor che però 6 mesi fa veniva accostato al Napoli, c'è Palladino che non sarebbe male,
Ma è un
questi
profilo che
qua.
secondo me adesso andrà un pochino più in là, Palladino. Già ci sono
Sì,
tanti cambi in vista anche nella parte alta della
sarebbe una cosa
classifica, eh.
intelligente, perché piuttosto che prenderne un altro, cioè non vorrei che si facesse l'errore che era stato fatto con Giampaolo, a parte che con Giampaolo era stato sbagliato tutto,
Tutto,
perché tu sapevi che venivi già da una situazione difficile, che non è la situazione di adesso, ma poi sapevi che venivi da un ciclo di 10 anni fatti con la difesa 3, con una squadra impostata per la difesa 3, Giampaolo giocava solo con un unico
difesa 4.
schema che era la difesa 4 e non gli hai preso i giocatori. Allora, se prendi un allenatore di questo tipo, devi anche sistemargli la rosa perché sia propedeutica al suo gioco. In ogni caso, anche se la sistemassi, io non starei a smontare l'impianto tattico che ad oggi è la terza o quarta miglior difesa della Serie A, che è rodato, che gioca già in quel modo lì. Cioè, per prenderne uno, fosse anche Sarri, veramente, che non verrà mai e che mi piacerebbe
Ma
anche,
no, ma
ma che
no, che
gioca
non
solo
venga
con la
mai non è
difesa
vero.
4, gioca solo con la difesa 4, gioca solo con l'attacco a 3, non ha gli esterni di centrocampo e tu hai uno dei tuoi giocatori migliori della stagione, se non il migliore è Bellanova, cioè, capito? Non starei a smontare tutto,
No, no, no,
però
infatti, ma
sono discorsi che si faranno più
sicuramente
avanti.
sì. Sicuramente i discorsi li faremo più avanti. Sarri al momento non è nei piani del Toro, lo diciamo, per una questione semplicemente di costo dell'ingaggio, che come abbiamo detto lì alla Lazio, parte da 3 milioni e mezzo e arriva, è arrivato fino a un massimale di 6 milioni e mezzo in questa stagione 2023-2024. È veramente over proprio come stipendio per un Toro che già per Juric ha investito tanto, dando 6 milioni in 3 anni a Ivan Juric. Andiamo adesso a proiettarci verso la prossima partita, andando nella parte che preferisco di più, perché
Del
andiamo
Toro.
nella parte, sì, della mia remontada incredibile, per cui i menestrelli narreranno ancora le mie gesta. I pronostici della scorsa settimana furono di Federico 1-3, di Gualtiero 1-1, di Nikija 2-1. Potete ben capire chi ha azzeccato il risultato
Sì, è
esatto,
il terzo
sono
risultato esatto
io.
di fila, Gazzecchi. È una
Mamma
roba,
mia,
una vergogna.
incredibile. Una vergogna che dai 2 punti, per chi mi ci seguiva dalle puntate quelle brutte in cui io ero disperato, disperato, pensando di aver già buttato via una stagione, ridisegniamo una classifica con un Nicky già saldamente al primo posto con 17 punti, che però non ha fatto punti. Federico a 14 punti, a meno 3 e a meno 4. Mi sono portato io, incredibile. Adesso un'autocelebrazione clamorosa, clamorosa.
Questo momento è
Una
diventato veramente
stagione
tetico, un momento
incredibile.
patetico, un
Stagione
momento, cioè tu non puoi
incredibile.
condurre questo momento,
No, no, no,
non
assolutamente
puoi,
no, non
bisogna
posso condurre.
dal prossimo campionato non faremo più questo giochino, cosa che avevo già
Bravo.
detto nell'ultima puntata dello scorso campionato, tra l'altro, e non sono stato minimamente ascoltato.
Me ne sono
Comunque,
sbattuto. Io questa cosa la
ma
voglio
non
fare, è
tu,
troppo divertente.
sei sbattuto tu. Vabbè, dobbiamo dire i pronostici per Udinese Torino.
Guardalo, guardalo, Edo Jordi che dice che remontada, perché lui c'era in quelle puntate da 2 punti,
Ma
lui c'era, me lo
c'eravamo
ricordo.
tutti, ma c'eravamo tutti, ce lo ricordiamo tutti.
Sì, allora sì, prossima puntata sarà il martedì prossimo, dopo un Udinese-Torino, no,
Scoppiettante.
non facile
Non
ragazzi,
facile, ma non ci sono mai partite facili.
partite facili, noi,
L'Udinese,
no.
una
Niente.
forza della natura, ci ha insegnato, Zarraga, che ha segnato anche ieri, tra l'altro, in casa della Lazio. Come fermare l'Udinese, mi chiedo io. Se lo chiederà anche Ivan. Comunque io sono piantato lì, ho fatto 2 punti in 2 mesi perché continuo a scommettere sulle vittorie del Toro, quindi come posso esimermi dal dirti che finirà 0-1?
0-1. Aspetta, sì, che devo prendere di nuovo carta e penna e segnarmi questo fantastico risultato, perché io sono ancora vecchio.
1-2 potrebbe essere anche, però io dico
0-1.
Al gol dell'Udinese al primo minuto, l'ho già perso. Fine.
A posto, a posto. Quindi, Fede che dice 0-1. Perfetto. Allora, io mi fido del nostro amico caro End, che se poi mi fa fare punti li bonificherò. Non è vero, non ho soldi, quindi non possiamo fare questa cosa. Però mi fido di lui e dico 0-0.
Sì. End, ma se no, c'è... ho capito, ma no, hai detto il nostro amico caro e diciamo chi è, vabbè.
Il nostro amico caro End, non è arrivato,
capito,
evidentemente.
Non avevo capito che caro fosse un...
Sì, sì, Anikil già, come al solito, come ogni settimana, ci siamo ricordati di non scrivergli, quindi glielo chiederemo,
lo sapremo
e ve lo diremo direttamente la prossima settimana, sperando appunto che io abbia tutto il torto del mondo, perché ovviamente non è che io giochi contro il Toro, però conosco i miei polli, ecco, questo lo posso tranquillamente dire, e sì, noi direi che possiamo rivederci la prossima settimana. Ricordatevi sempre qua, sempre su queste nostre piattaforme, ci trovate su X, ci trovate su Twitch, ci trovate anche ovviamente su YouTube. Abbiamo deciso che slitteremo di qualche minuto, quindi come avete visto verso le 19:15, che oggi è stata un'improvvisata, ma era già un'idea che avevamo nel complesso, che Federico Bosio non sapeva, questa è una novità.
Non lo sapevo che l'avessimo deciso, non mi è arrivata la PEC, però...
Non è arrivata la PEC,
non è arrivata la PEC da Urbano.
Sì, da Urbano, sì, adesso tutti pensano che Urbano ci dia dei soldi, sì, ma Urbano sì, non ce li dà.
Seguiteci su Instagram, mi raccomando, trovate i nomi qui in sovrimpressione.
Esattamente, sì, seguiteci su Instagram, seguite Toro News, leggetevi i pezzi di Toro News, cioè, salutiamo tutti quanti, anche i vari Spalla Bob da tutte le piattaforme, chi ci segue da sempre, ciao ragazzi, mi raccomando, sempre prossima settimana su questi canali qua, siamo sempre in diretta per parlare un'oretta più o meno, 45 minuti
vai tutta, del Toro.
Un saluto, ciao ragazzi.